trattandosi di comunicazione, io mi rifaccio al ruolo specifico che compete agli enti locali di essere partecipi e responsabili della conferenza territoriale socio-sanitaria, conferenza territoriale che segue la situazione in funzione del proprio ruolo di soggetto che emana dagli enti locali e ha lo scopo di creare un presidio legato alle loro specifiche competenze, unito ad alcune specifiche funzioni che concernono il parere sul bilancio, il piano attuativo locale e la complessiva valutazione dell'andamento del nostro sistema sanitario. Come noto, la vicenda di cardiologia ha un primo sviluppo in sede giudiziaria legato alla denuncia di un paziente che lamentava di essere stato sottoposto a un trattamento sanitario in maniera impropria e tale da arrecare pregiudizi alla sua salute, affiancata da un esposto nel quale venivano evidenziate alcune anomalie che, pur non integrando negli estremi che venivano ravvisati nell'esposto di per sé estremi di fattispecie criminose, erano comunque tali da rappresentare significativi spunti investigativi per l'autorità giudiziaria che veniva in questo modo investita della questione. Siccome nello stesso momento veniva investita dello stesso esposto anche la regione Emilia-Romagna, con la quale siamo in stretto contatto per il tramite della conferenza territoriale socio-sanitaria, la regione Emilia-Romagna avviava un complesso accertamento di natura amministrativa che confermava con ulteriori elementi la situazione che era emersa nell'esposto, e cioè un quadro che, pur non integrando, chiaramente in funzione dei limitati poteri di accertamento in capo alla conferenza territoriale sociosanitaria, alla regione, che sono poteri ispettivi che non hanno le stesse prerogative di quelli svolti dall'autorità giudiziaria, pur non integrando, in base agli elementi raccolti, elementi che portassero a ritenere conclamate ipotesi criminose, riteneva comunque, e i copresidenti della nostra conferenza territoriale sociosanitaria insistevano, io e il presidente della provincia insistevamo per la segnalazione all'autorità giudiziaria, così puntualmente è avvenuto. Gli elementi forniti dalla regione Emilia-Romagna si configuravano come spunti investigativi di estremo interesse da parte della Procura della Repubblica, che avviava un procedimento sulla base di quelli e che giungeva ai risultati che poi abbiamo visto. Il nostro problema era assolutamente quello di assecondare il lavoro dell'autorità giudiziaria. Come dicevo nel corso di una mia precedente comunicazione, nel maggio del 2011, è vero che la nostra era una sanità che non aveva conosciuto episodi di corruzione. Virgolette, con una sanità come quella emiliano-romagnola, problemi significativi di corruzioni, di scandali, come abbiamo visto in altre realtà, non li abbiamo mai conosciuti. Questa però era la premessa per dare un'indicazione estremamente precisa. E dicevo con chiarezza, c'è tutto un altro profilo rispetto a quello che gli elementi finora emersi, fino ad allora emersi, non dessero estremi di reato. E continuavo, questo l'ho sottolineato con forza in un comunicato che ho fatto nella mia qualità di co-presidente della conferenza territoriale sociosanitaria. Il fatto che siano emersi elementi di non rispetto delle procedure sta a significare un dato significativo dal punto di vista amministrativo, cioè al di là degli aspetti penali l'indagine amministrativa deve avere il suo corso. Quindi una duplice indagine, avevamo segnalato all'autorità giudiziaria perché avesse corso l'indagine presso la Procura della Repubblica, proseguivamo l'indagine amministrativa perché si trattava di dati significativi. Noi, dicevo, abbiamo spinto l'autorità sanitaria, che è competente in questo tipo di accertamenti, è tutto tra virgolette quello che leggo, a svolgere fino in fondo il proprio ruolo, perché il paziente lo si tutela con le cartelle cliniche che sono formulate secondo correttezza, con un consenso informato che è realizzato secondo correttezza e soprattutto perché è tema meno amministrativo e più di trattamento, con protocolli di intervento che sono quelli indicati dalla Regione. Concludevo, al di là così di qualcuno che ha sostenuto il contrario, siamo abbastanza nel ridicolo, due cose: conferma della qualità del sistema sociosanitario e del sistema sanitario in particolare, ma è evidente che se ci sono stati degli errori, se sono state errate delle procedure, noi abbiamo il diritto di saperlo e noi, intendo conferenza territoriale socio-sanitaria, abbiamo il dovere di chiederlo ai direttori generali. Concludevo dicendo, è necessario che siano compiuti tutti gli accertamenti che sono possibili, arrivando a delle conclusioni che dicano, anche nel merito, questo si poteva fare, sono sempre io che parlo, questo non si poteva fare. È necessario, sotto questo profilo, salvaguardare il giudizio di qualità del complessivo sistema, e questo è un elemento che non può essere sottaciuto. Poi c'è quello che ci compete di più, e cioè, aggiungevo, pensare a quali strumenti utilizzare, anche questo è stato chiesto alla Direzione Generale del Policlinico, per evitare che gli elementi di distorsione che saranno eventualmente individuati possano ripetersi per quanto riguarda il futuro. State tranquilli, il vostro sindaco ha detto queste cose, le potete trovare su internet nei verbali. Ho voluto dirlo perché non c'è niente di meglio della chiarezza, quella chiarezza che si legge nei verbali e si legge nelle coscienze delle persone. Quindi, quando è emersa la vicenda, questa era la nostra posizione, quello che è emerso, quello che abbiamo deciso con la Regione è chiaro. Adesso dobbiamo valutare quali sono stati gli sviluppi dal punto di vista amministrativo. Dal punto di vista amministrativo, la conferenza territoriale è soggetto che riceve le notizie, chi decide è l'azienda di riferimento, in questo caso l'azienda ospedaliera universitaria, d'intesa con la Regione. Quando si trattò di individuare chi dovesse essere il primario, non indicò più la professoressa Modena, voi sapete che in ambito ospedaliero universitario. Le cliniche fanno parte di due elenchi, tecnicamente di due allegati, e ovviamente questi allegati rappresentano il punto di riferimento al quale attenersi fino a quando è possibile. Tant'è vero che il primariato fu affidato nel periodo che ci riguarda al professor Romeo Zennaro. Questa è la situazione e per quanto riguarda l'università bisogna riconoscere, lo dicevo nei giorni scorsi, è una domanda precisa che mi è stata rivolta, l'università non ha posto problemi, non avrebbe avuto modo di porli dal punto di vista concreto, ma non ha posto problemi alla nomina a primario di un ospedaliero. Gli sviluppi giudiziari sono di esclusiva competenza della magistratura, che sta mantenendo il più completo riservo. Ovviamente non può essere di riservo nelle notizie che diventano di dominio pubblico, come gli arresti, gli interrogatori e gli altri fatti che possono essere percepiti visivamente o con strumenti che li riprendono. Io sono convinto che è importante, quando interviene la magistratura, mantenere non solo un atteggiamento di attesa, ma un atteggiamento di profondo rispetto e anche un atteggiamento che tenga conto che il ruolo che la magistratura svolge in queste occasioni non va misurato sulla base di convenienze, ma solo ed esclusivamente nell'ambito della sua piena autonomia. Certo, le notizie che sono emerse sono notizie di estremo significato, perché comunque gli stessi elementi che hanno supportato quelle indagini ci consegnano una situazione estremamente delicata. A questo proposito voglio sottolineare che quel sistema si fonda sulla mancanza di chiarezza di alcuni dati fondamentali rispetto ai quali chi opera nel mondo della ricerca, prima di tutto per salvare la sua rigorosa autonomia, deve fare chiarezza. Il finanziamento della ricerca, oggi più che mai, è un finanziamento che si muove su un piano di sussidiarietà, e cioè l'intervento pubblico e l'intervento privato debbono giungere a delle convenzioni e a dei protocolli per compiere ricerca in maniera integrata. Ma ci sono due esigenze. La prima è che la ricerca deve avvenire in modo trasparente. Trasparente vuole dire che ci sono livelli diversi di informazione, trattandosi di dati sensibili, ma c'è un primo livello, che è quello che riguarda i comitati etici, cioè un controllo che è interno e quindi con vincolo di riservatezza verso l'esterno, ai quali nulla deve essere nascosto dal punto di vista dei contenuti della ricerca, e c'è un secondo profilo che è quello economico-finanziario, che non deve consentire che vi siano flussi di finanziamento che non siano tracciabili. Questo non vuol dire che il finanziamento privato sia per definizione un finanziamento da ritenere sospetto, anzi vuol dire il contrario. Proprio perché il finanziamento privato in queste attività è ritenuto fondamentale, perché la ricerca avviene in un contesto di ricerca in cui la distinzione tra pubblico e privato è distinzione di funzioni, non è distinzione di obiettivi, occorre che il sistema pubblico, non lo si può certo fare a livello locale, ma cominci a orientarsi anche a livello nazionale per una migliore trasparenza. Lo dico con chiarezza, è evidente che finché tutto avviene secondo i canoni non ci sarebbe nemmeno bisogno di tutto questo, ma l'esigenza si manifesta proprio perché occorre che ci sia un filtro, che adesso purtroppo non esiste, che consenta di controllare le procedure con un ampio ventaglio, impedendo forme di finanziamento che non sono conosciute. Questo è un dato, a mio avviso, di trasparenza del quale la ricerca pubblica ha bisogno e rispetto al quale episodi di questo genere ci sollecitano indubbiamente. Io penso che questa sia una riflessione che il legislatore nazionale dovrebbe cominciare porsi. È certo comunque che la magistratura, in una situazione come quella che si è verificata, deve compiere fino in fondo i suoi accertamenti. Non ci possono essere zone d'ombra rispetto all'indagine della magistratura. Noi abbiamo diritto di sapere. Certo, lo dicevo anche la volta scorsa, indubbiamente le esigenze che portarono negli anni 90 a un sistema sanitario incentrato sulla regione invece che sugli enti locali ha allontanato rispetto al potere di concreto, a quel controllo che si verifica quotidianamente, come facciamo in tanti temi con le interrogazioni, quel controllo molto vicino a quello che avviene nelle comunità. Ma noi a questo dobbiamo ovviare pensando a una profonda riforma della ricerca che possa, attraverso la trasparenza, risparmiarci vicende di questo genere, vicende rispetto alle quali non resta che da attendere il risultato dell'autorità giudiziaria, che ovviamente è sovrana e noi non dobbiamo affidare tanto al risultato dell'autorità giudiziaria, che dovremmo rispettare quale che esso sia, ma prendere a riferimento questa vicenda per dire occorre che soprattutto là dove c'è la ricerca pubblica, là dove l'università è chiamata ad avere un ruolo determinante per indirizzare queste attività e in un contesto come quello clinico in cui sostanzialmente il governo della cosa pubblica affida loro i malati, le loro condizioni, occorre in un contesto come questo, dicevo, fare in modo che questo affidamento sia garantito dalla possibilità per il sistema delle istituzioni di riuscire meglio a conoscere quello che avviene quando i nostri concittadini vengono curati.
Bene, intanto grazie al Sindaco per questa prima comunicazione, poi c'è anche la comunicazione sulle nomine, la fai subito? Allora, è la comunicazione sulle nomine della Fondazione Fotografia.
Ovviamente già la volta scorsa avevo chiesto che il Consiglio Comunale si attivasse per fare l'incastro fra l'ordine del giorno e la vecchia disposizione, perché tutte le volte tocca farlo a me in concreto, sto nel largo, ma se avessi una disposizione più precisa che mi dicesse quello che devo dire, probabilmente sarebbe tutto più semplice. Qui non è certo di interpretare, no? Allora, la faccio in ottemperanza alla mozione dell'11 aprile 2011, avente oggetto nomine, trasferenze e compensi delle società partecipate in enti di secondo grado del Comune di Modena, che prevede tra i vari punti la presentazione preliminare in Consiglio Comunale dei curricula dei possibili componenti con indicazioni di competenze, professionalità e infine i criteri di nomina. Con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 ottobre 2012, come sapete, è stata approvata la costituzione della Fondazione Fotografia di Modena ed è stato approvato lo statuto. L'articolo 9 dello statuto della Fondazione prevede che l'amministrazione della Fondazione è affidata a un consiglio di amministrazione composto da un numero massimo di 5 consiglieri. Un componente è nominato dal fondatore comune di Modena. Ho nominato l'assessore, quindi in base combinato disposto, spero di non avere sbagliato gli esegesi, non dovrebbe comportare, anzi dovrebbe essere considerata, se ho ben capito, la regola. No? Ho nominato il dottor Roberto Alperoli, che associa specifiche competenze culturali maturate con la formazione accademica e con la lunga attività professionale nell'ambito delle istituzioni e dei servizi culturali. Unisce tutto questo con una solida esperienza istituzionale in qualità di amministratore, con specifico riferimento alle deleghe in campo culturale e con una personale attività di ricerca ed elaborazione letteraria, qualificandolo come portatore di competenze, esperienze e sensibilità quanto mai indicate per un contributo di alto profilo al ruolo di soggetto innovativo per la promozione culturale che intende svolgere la Fondazione Fotografia Modena. Lo statuto, inoltre, prevede che in sede di prima costituzione un componente nominato congiuntamente da Comune di Modena e Fondazione Cassa di Risparmio. Questo non è disciplinato. Abbiamo quindi condiviso con la Fondazione Cassa di Risparmio la proposta della dottoressa Maria Donata Villa. La dottoressa Villa ha maturato un curriculum di particolare spessore culturale con caratteristiche pluridisciplinari ed eclettiche nei campi della letteratura, del teatro, della poesia e dell'immagine, sia in ambito fotografico che delle arti figurative, con specifiche collaborazioni ai progetti culturali della Fondazione Cassa di Risparmio e Festival Filosofia di Modena. Per questo la sua esperienza e la vasta formazione culturale, sullo sfondo di una competenza educativa che appartiene al suo bagaglio professionale, delineano caratteristiche particolarmente idonee a definire la progettualità di un nuovo soggetto culturale, qual è la Fondazione Fotografia di Modena.